Una volta, era sera, passeggiavano sul viale di pioppi. Lei era quasi appesa alla spalla di lui, era chiusa in un silenzio profondo. Era tormentata da uno dei suoi inspiegabili attacchi e di qualsiasi cosa Stolz parlasse rispondeva monosillabi. La gnagna dice che Ogli è incartossito stanotte, non è caso di chiamare il dottore domani? Chiese lui. Mi ha fatto bere una cosa calda e domani non la faccio uscire, dopo vedremo, rispose lei con calma. Arrivarono fino alla fine del viale in silenzio. Perché non hai risposto alla lettera della tua amica Sonichka? Chiese lui. L'aspettavo la tua risposta e per poco non ho tardato alla posta. È la sua terza lettera senza risposta. La vorrei dimenticare il prima possibile, cominciò a dire lei e tacque. Ho salutato Bichurin per te, si mise a dire ancora Andrei, è innamorato di te. Così si consolerà un po' che il frumento non è maturato in tempo. Lei sorrise appena. Sì, me l'avevi detto, rispose indifferente. Hai sonno? Chiese lui. A lei batteva forte il cuore, non era la prima volta, appena lui cominciava a farle delle domande che avevano a che fare con il problema. Ancora no, disse con finto vigore. Perché? Non stai bene? Chiese ancora lui. No, perché ti sembra così? Beh, allora ti annoi. Lei gli strinse forte la spalla con entrambe le mani. No, no, negò con voce falsamente disinvolta, nella quale però suonava come una nota annoiata, appunto. Lui la portò fuori dal viale e la girò con la faccia verso la luce lunare. Guardami, disse. E si mise a fissarla, a guardarla fisso negli occhi. Si potrebbe pensare che tu sia infelice. Hai degli occhi così strani oggi, ma non solo oggi. Cosa ti succede, Olga? La prese per la vita e la riportò nel viale. Sai cosa c'è? Ho fame, disse lei sforzandosi di ridere. Non mentire, non mentire, non mi piace, disse lui con falsa severità. Infelice, ripete lei con tono di rimprovero, fermandolo in mezzo al viale. Sì, io sono infelice, forse perché sono troppo felice, concluse con una nota così chiara, così tenera, che lui le diede un bacio. Si era fatto coraggio. La supposizione, sia pure scherzosa, di poter essere infelice, l'aveva inaspettatamente disposta alla sincerità. Non mi annoio, e non è possibile che mi annoi, tu lo sai, e probabilmente non credi nemmeno tu alle tue parole. Non sono malata, ma sono triste. Mi succede ogni tanto. Sei contento adesso, uomo insopportabile, che non ti si può nascondere niente? Sì, sono triste e non so perché. Gli posò la testa sulla spalla, ecco. E perché? Chiese lui piano, piegandosi verso di lei. Non lo so, ripete lei, però ci deve essere una ragione, se non in me, se non intorno a te, allora dentro di te. Delle volte questa tristezza non è che il germe di una malattia, stai bene? Sì, forse, disse lei con serietà, è qualcosa di questo tipo, anche se non mi sento niente, vedi come mangio, cammino, dormo, lavoro, d'un tratto mi prende una cosa come una malinconia, la vita mi sembra come se mi mancasse qualcosa, ma no, ascoltami. Sono tutte sciocchezze. Parla, parla, insistette lui con vivacità. Non c'è tutto in questa vita. E poi, delle volte ho come paura, continuò lei, che tutto questo cambi, finisca. Non lo so neanch'io. Non soffro per un pensiero stupido. Cosa succederà allora? Questa felicità per tutta la vita? Diceva lei a voce sempre più bassa, vergognandosi di queste domande. Tutte queste gioie, questi dolori, la natura, sussurrava, tutto mi spinge da qualche parte, non sono contenta di niente, Dio mio, ho perfino vergogna di queste sciocchezze, sono fantasticherie, non farci caso, non ci badare, aggiunse con una voce supplichevole, accarezzandolo, questa tristezza passerà presto e tutto sarà ancora chiaro, allegro, come è tornato ad essere adesso. Si strinse a lui timidamente e affettuosamente, vergognandosi davvero e come chiedendo perdono per le sue sciocchezze. Il marito la interrogò a lungo, lei a lungo gli riferì come una malata al medico i sintomi della tristezza, gli raccontò di tutte le vaghe domande, gli dipinse l'agitazione della propria anima e poi come questo miraggio era scomparso, tutto quello che poteva ricordare, tutto quello che aveva notato. Stolz camminava in silenzio lungo il viale, appoggiando la testa sul petto, sprofondato nei propri pensieri, allarmato, incerto per quella oscura confessione della moglie. Lei lo guardò negli occhi ma non vide niente. E quando per la terza volta arrivarono alla fine del viale, lui non volle tornare indietro, ma lo condusse a sua volta sotto la luce della luna e lo guardò negli occhi. «Ma cosa fai?» chiese timidamente. «Ridire le mie sciocchezze? Eh?» È molto stupida questa tristezza, non è vero? Lui taceva. Perché taci? Chiese lei impaziente. Tu hai taciuto a lungo, benché naturalmente sapessi che avevo notato quello che ti stava succedendo. Lasciami tacere e pensare. Mi hai dato un compito tutt'altro che facile. Ecco, tu adesso ti metti a pensare e io mi tormenterò per sapere cosa pensi. Ho fatto male a parlare, aggiunse. Sarebbe meglio che dicessi qualcosa. Cosa posso dirti? Disse lui pensieroso. Forse in te c'è ancora un qualche disturbo nervoso. Allora sarà un dottore, non io, a dire cos'hai. Bisogna farlo venire domani. E se non è quello, cominciò e si fece pensieroso. Beh, se non è quello, di, insistette lei impaziente. Lui si mise a camminare, sempre pensando. Allora, disse lei, tirandolo per un braccio, forse è un eccesso di immaginazione, tu sei troppo vivace, o forse sei maturata a tal punto, e concluse a mezzovoce come fra sé. Parla, per cortesia, ad alta voce, Andrei, non lo sopporto quando brontoli tra tete, si lamentò lei. Io gli ho raccontato delle sciocchezze, lui china la testa e mormora delle cose nel naso, ho perfino paura con te qua al buio e non so cosa dire, mi prende una tristezza, mi tormentano le domande, chi ci capisce qualcosa? Ne parleremo e vedremo, forse bisogna fare degli altri bagni. Tu hai detto tra te, e se forse sei maturata, cosa pensavi? Chiese lei. Pensavo, cominciò a dire lui piano, pensieroso, come se non credesse egli stesso a quel che diceva, come se si vergognasse perfino del proprio discorso, vedi? Ci sono dei momenti. Cioè, io voglio dire che se questo non è il segno di un qualche disturbo, se tu sei perfettamente sana, allora forse sei maturata, sei arrivata al punto in cui si finisce di crescere e non ci sono più enigmi, la vita si è rivelata. Tu mi sembra, vuoi dire che sono invecchiata? Lo interruppe lei con vivacità. Non permetterti, lo minacciò perfino. Sono ancora giovane, forte, aggiunse raddrizzandosi. Lui scoppiò a ridere. Non avere paura, disse lui. Tu credo sei fatta per non invecchiare mai. No, non è quello. Con la vecchiaia le forze diminuiscono e la lotta con la vita finisce. No, la tua tristezza, il tuo languore, se è solo per quello che penso io, sono piuttosto un segno di forza. La ricerca di un'intelligenza viva, attiva, supera a volte i confini dell'esistente, non trova naturalmente risposte e compare la tristezza, una temporanea insoddisfazione, una tristezza dell'anima che chiede alla vita il suo segreto. Può darsi che anche per te sia così. Se è così non è una sciocchezza. Lei sospirò, ma sembrava un sospiro di gioia perché i suoi timori erano finiti e non era caduta agli occhi del marito, anzi al contrario. Ma io sono contenta, la mia mente non sta in ozio, io non mi metto a fantasticare, la mia vita è varia, cos'altro voglio? Perché queste domande? Diceva, questa è una malattia, è opprimente. Sì, forse sarebbe opprimente per una mente oscura, debile, non preparata. Questa tristezza e questi problemi probabilmente hanno fatto impazzire più di una persona. In certi si manifestano come visioni mostruose, come deliri. La felicità trabocca, si ha tanta voglia di vivere ed un tratto vi si mescola una specie di amarezza. Ah, ma è il prezzo del fuoco di Prometeo. Invece di sopportarla, dovresti amare questa tristezza, rispettare dubbi e domande. Sono l'abbondanza, il lusso della vita e si presentano sulle vette della felicità. Quando non ci sono desideri volgari, non nascono nella vita di tutti i giorni. Dove c'è dolore e bisogno, non c'è tempo per loro. Le masse si muovono e non conoscono questa nebbia di dubbi, questa malinconia di domande, ma per chi le incontra a tempo debito non sono un fardello, ma ospiti graditi. Ma non è facile venirne a capo, tiranno malinconia e indifferenza, quasi per tutto, aggiunse lei con indecisione, ma non a lungo, poi rinfrescano la vita, aggiunse lui, portano a un abisso che non ti dirà nulla e ti costringono a guardare con ancora più amore la vita, inducono le forze già esperte alla lotta con se stessi, così non si addormentano. Soffrire per delle nebbie, delle visioni, si lamentò lei. Tutto è chiaro ed un tratto si stende sulla vita un'ombra cattiva. Non ci sono strumenti contro di lei, certo che ci sono. Un appoggio nella vita. E se non ci fosse questo appoggio, la vita sarebbe insopportabile anche senza questi problemi. Che fare? Rassegnarsi alla malinconia? No, disse lui. Armarsi di fermezza e di pazienza e continuare con tenacia per la propria strada. Io e te non siamo titani, continuò lui abbracciandola. Non combatteremo con Manfredi e con Faust una lotta accanita con quei tormentosi problemi. Non accetteremo la sfida. Chineremo il capo e supereremo con mitezza il momento difficile. E poi sorriderà di nuovo la vita, la felicità. E se non smettessero più? Se la tristezza crescesse sempre di più, chiese lei. E allora la accetteremo come un nuovo elemento della nostra vita. Ma non succederà, non può essere che succeda. Non è tristezza la tua, è un malessere comune all'umanità. Te ne è arrivata addosso solo una goccia. La cosa terribile è quando una persona si separa dalla vita, quando non ha un appoggio, ma noi? Dio voglia che la tua tristezza sia quello che penso io e non il sintomo di una malattia. Quello sarebbe peggio. Ecco un dolore davanti al quale io sarei senza difese, senza forze. Ma quello, forse la nebbia, la tristezza, i dubbi, le domande, possono privarci del nostro bene, della nostra... Non finì. E lei, come una pazza, gli si gettò tra le braccia e, come una baccante in un delirio appassionato, restò immobile per un istante avvinghiata al suo collo. Né la nebbia, né la tristezza, né la malattia, né neppure la morte, sussurrò lei in tono esaltato, di nuovo felice, tranquilla, contenta. Le sembrava di non averlo mai amato così appassionatamente come in quel momento. Stai attenta che il destino non ascolti il tuo mormorio, concluse lui con una nota superstiziosa, ispirata a una tenera sollecitudine, e non lo prenda per ingratitudine, non gli piace quando non apprezzano i suoi doni. Fino ad ora tu hai conosciuto la vita, bisogna adesso sperimentarla. Aspetta che si scateni, arriveranno il dolore e le pene, e arriveranno. Non avrai tempo allora per questi problemi. Risparmia le forze, aggiunse stolzo, piano, quasi tra sé, in risposta allo slancio appassionato di lei. Nelle sue parole c'era tanta tristezza che sembrava che lui avesse visto il dolore e le pene. Lei tacque, subito colpita dal tono triste della sua voce. Lei gli credeva senza limiti, credeva nella sua voce. Contagiata dalla pensosità del marito, si concentrò, si chiuse in se stessa. Appoggiandosi a lui, camminava macchinalmente e lentamente per il viale, chiusa in un silenzio ostinato. Guardava timorosa dopo il marito, alla vita futura, là dove, secondo le parole di lui, sarebbe venuto il momento di sperimentare, dove l'aspettavano il dolore e le pene. Cominciò un altro sogno. Non più la notte azzurra si apriva davanti a lei, un altro squarcio di vita, non più trasparente, festosa, calma, tra un'illimitata abbondanza, sola con lui. No, laggiù lei vedeva una catena di perdite, di privazioni, bagnata dalle lacrime, di sofferenze inevitabili, una vita di digiuno e di involontario rifiuto dei capricci che nascono nell'ozio, di urla e di gemiti dovuti a sentimenti nuovi, per ora sconosciuti. Vide delle malattie, dei dissesti negli affari, la perdita del marito. Lei tremava, era sfinita, ma con coraggio e con curiosità guardava a questo nuovo modo di vivere. Si guardava intorno con paura e misurava le proprie forze. Solo l'amore non le veniva meno neanche in quel sogno. Restava fedele guardiano anche nella nuova vita, ma anche lui era diverso. Non c'era il suo alito ardente, non c'erano i raggi luminosi e le notti azzurre. Con gli anni tutto sembrava un gioco infantile di fronte a quell'amore remoto che la vita minacciosa e profonda aveva accolto in sé. Non si sentivano baci e risate, non c'erano dialoghi frementi e pensosi in un boschetto tra i fiori, nella festa della natura e della vita. Tutto era sfiorito e svanito. Quell'amore, che non doveva mai appassire, mai scomparire, stava potente come la forza della vita sui loro volti. Nei momenti di dolore comune brillava lento e silenzioso, negli sguardi di comune sofferenza, e si manifestava nell'infinita pazienza reciproca di fronte alle torture della vita, nelle lacrime trattenute, nei singhiozzi soffocati. Alla nebulosa tristezza e alle domande che avevano visitato Olga si erano aggiunti altri sogni, per quanto lontani, chiari, precisi e minacciosi. Sotto l'azione delle parole forti e tranquillizzanti del marito, nell'infinita fiducia in lui, Olga trovò riparo non solo nella sua misteriosa tristezza, non a tutti accessibile, ma anche dai sogni profetici e minacciosi, e andò avanti con coraggio. Alla nebbia seguì un mattino luminoso, con le preoccupazioni di madre e di padrona di casa. La chiamarono a sé il giardino, il campo e lo studio del marito. Lei però non giocava più con la vita con gioia spensierata, ma aveva cominciato a vivere con un pensiero ardito e nascosto, e si preparava, aspettava. Crebbe sempre di più, sempre di più. Andrei vide che il suo antico ideale di donna e di moglie era irraggiungibile, ma fu felice anche del suo pallido riflesso in Olga. Non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Intanto lui aveva il non semplice compito di mantenere a lungo, quasi per tutta la vita, alla stessa altezza la sua dignità di uomo agli occhi dell'orgogliosa e superba Olga, non per volgare gelosia, ma per non offuscare quella vita cristallina. E questo sarebbe potuto succedere se avesse vacillato anche di poco la fede che lei aveva in lui. A molte donne non serve niente di tutto ciò. Una volta che sono sposate, accolgono con umiltà le buone e le cattive qualità del marito, si adattano senza problemi alla condizione e alla sfera che è stata predisposta per loro, oppure con la stessa docilità cedono alla prima casuale infatuazione. È il destino, dicono, la donna è un essere debole e cose del genere. Anche se il marito è superiore alla massa per intelligenza, questa forza è indispensabile all'uomo. Queste donne si vantano di questa superiorità del marito come si vanterebbero di una costosa collana, e anche ciò solo nel caso che questa intelligenza fosse cieca davanti ai loro meschini intrighi femminili. Ma se lui osasse mettere il naso nella squalida commedia della loro maliziosa, insignificante, a volte viziosa esistenza, quella stessa intelligenza sarebbe loro di peso. Olga non conosceva questa logica della cieca sottomissione al destino e non capiva le passioncelle e gli abbandoni femminili, riconosciuti una volta nell'uomo scelto delle qualità e dei diritti su di sé. Lei credeva in lui e lo amava di conseguenza, e se avesse smesso di credergli avrebbe smesso anche di amarlo, come era successo con Ablomov. Ma allora i suoi passi erano ancora insicuri, la volontà incerta. Lei aveva appena cominciato a guardarsi intorno e a riflettere sulla vita. Aveva appena preso coscienza della propria intelligenza, del proprio carattere, e raccoglieva materiali. L'opera creativa non era ancora cominciata, le strade della vita non erano ancora state indovinate. Adesso invece lei non credeva in Andrei ciecamente, ma con consapevolezza, e in lui riconosceva il proprio ideale di perfezione maschile. Tanto più consapevolmente credeva in lui, tanto più per lui era difficile rimanere a quell'altezza, essere l'eroe non solo della sua mente, del suo cuore, anche della sua immaginazione. E lei credeva in lui in un modo che non riconosceva tra loro altro giudice, altro intermediario che Dio. Perciò non avrebbe sopportato che le sue qualità fossero diminuite di un capello. Ogni nota falsa nel suo carattere o nella sua intelligenza avrebbe prodotto una dissonanza sbalorditiva. La distruzione dell'edificio della felicità l'avrebbe sepolta sotto le sue rovine, o, se le forze non le fossero venute meno, si sarebbe rimessa a cercare. Ma no, donne del genere non sbagliano due volte. Dopo il fallimento di una fede del genere, di un amore del genere, una resurrezione sarebbe stata impossibile. Stolz era profondamente felice della sua vita piena, emozionante, nella quale fioriva un'eterna primavera, e la sorvegliava e la accarezzava con gelosia ed attenzione. Dal fondo della sua anima si alzava la paura soltanto quando si ricordava che Olga era stata sull'orlo della rovina, che le loro due vite avrebbero potuto non trovare la via che aveva infine indovinato, fondersi in una sola, che la mancata conoscenza del cammino della vita avrebbe potuto dare origine a un errore che Ablomov rabbrividiva. Ma come? Olga nella vita che Ablomov avrebbe preparato per lei, lei in quel trascinarci giorno per giorno, signora di campagna, nutrice dei propri figli, padrona di casa e basta. Tutte le domande, tutti i dubbi, la febbre della vita si sarebbero ridotti alla preoccupazione per la casa, all'attesa dei giorni di festa, degli ospiti, dei raduni familiari, ai parti, ai battesimi, all'apatia e al sonno del marito. Il matrimonio sarebbe stato solo una forma e non un contenuto, un mezzo e non un fine. Sarebbe stata una grande, immutabile cornice per le visite, i ricevimenti, i pranzi e le sere e le vuote chiacchiere. Come avrebbe fatto lei a sopportare una vita del genere? All'inizio si sarebbe battuta, cercando di scoprire il mistero della vita, avrebbe pianto, avrebbe sofferto, poi si sarebbe abituata, sarebbe ingrassata, avrebbe mangiato, avrebbe dormito, si sarebbe instupidita, no? Non sarebbe andata così. Lei avrebbe pianto, avrebbe sofferto, sarebbe appassita e morta tra le braccia del buono, impotente marito che la amava. Povera Olga, ma se il fuoco non si fosse spento, se la vita non fosse finita, se le forze avessero resistito e avessero chiesto libertà, se lei avesse aperto le ali come una forte aquila dallo sguardo acuto, solo per un attimo impedita dalla debolezza delle braccia, fosse volata là, su quell'alta roccia dove l'attendeva il suo maschio più forte di lei e dallo sguardo più acuto del suo. Povero Ilia. Povero Ilia, aveva detto una volta Andrei ad alta voce, ricordando il passato. Olga, a questo nome, aveva lasciato cadere d'un tratto sulle ginocchia le mani che stavano ricamando, aveva gettato la testa all'indietro e si era sprofondata nei propri pensieri. L'esclamazione aveva richiamato i ricordi. Cosa gli sarà successo? Aveva chiesto lei dopo. Andrei aveva stretto le spalle. Si potrebbe pensare, aveva detto, che viviamo nell'epoca in cui non c'è la posta e gli uomini, separandosi, si consideravano morti gli uni per gli altri e effettivamente non davano più notizia di sé. Dovresti scrivere ancora a qualcuno dei suoi amici, sapremo qualcosa perlomeno. Non sapremo niente, a parte quello che sappiamo, che è vivo, sta bene, abita sempre là. Queste cose le so anche senza i suoi amici. Ma cosa gli sia successo? Come sopporti la propria vita? Se sia moralmente morto, se sia ancora accesa una scintilla di vita? Questo un estraneo non lo sa. A lei veniva da piangere. Questa primavera saremo a Pietroburgo, lo sapremo. È poco il saperlo, bisogna fare. Forse io non ho fatto, forse non ho cercato di persuaderlo, forse non mi sono dato da fare per lui, forse non ho messo in ordine i suoi affari e lui mi avesse dato almeno un segno. In tua presenza è pronto a tutto. Appena volti gli occhi, addio, sei addormentato ancora, come occuparsi di un ubriaco. Ma perché volti gli occhi? Ribatté Olga impaziente. Con lui bisogna essere energici, metterlo sulla carrozza e portarlo via. Adesso noi ci trasferiamo in campagna, saremo vicini di casa, portiamolo con noi. Ci hanno trovati un bel impegno, ragionò Andrei andando avanti e indietro per la stanza, e non finirà mai. Ti pesa? Disse Olga. È una bella novità. È la prima volta che ti sento brontolare a questo proposito. Non brontolo, rispose Andrei. Ragiono. E da dove salta fuori questa ragionevolezza? Ti sei accorto per caso che la cosa ti fa agitare, ti annoia? No, non mi fa agitare, è inutile. Delle volte la penso così. Non dirlo, non dirlo, lo fermò lei, altrimenti, come questa settimana, ci penserei tutto il giorno e mi verrebbe la malinconia. Se si è raffreddata la tua amicizia per lui, devi sopportare questa preoccupazione per amore dell'uomo. Se sei stanco, ci vado io e non vengo via senza di lui. Cederà alle mie preghiere. Sento che piangerei amaramente se lo vedessi avvilito, morto. Le lacrime, forse, lo farebbero risorgere, credi? La interruppe Andrei. No. Non lo farebbero risorgere, ma perlomeno lo costringerebbero a guardarsi intorno e a cambiare la sua vita in qualcosa di meglio. Non sarebbe più nel fango, ma vicino ai suoi pari, con noi. È bastato che io comparissi di fronte a lui perché si riprendesse e si vergognasse. Forse lo ami ancora come prima? Chiese Andrei scherzando. No, rispose dopo averci pensato, senza scherzare Olga. Non lo amo come prima, ma c'è qualcosa che amo in lui, alla quale credo di essere rimasta fedele e che non tradirò. Come fanno degli altri. Chi sono quegli altri? Dillo, serpente velenoso. Mordi, pungi. Sono forse io? Allora, se vuoi sapere la verità, sono stato io che ti ho insegnato a volergli bene. E ci è mancato poco, che non ottenessi un bel risultato. Senza di me tu saresti passata di fianco a lui senza notarlo nemmeno. Sono stato io che ti ho fatto capire che in lui c'era un'intelligenza non inferiore a quella degli altri, ma che era coperta e soffocata da ogni genere di schifezza e dormiva nell'ozio. Vuoi che ti dica perché ti è caro? Perché lo ami ancora? Lei scosse la testa per dire di sì. Per il fatto che ha qualcosa di più prezioso dell'intelligenza, un cuore onesto, fedele. Questa è la sua ricchezza naturale. Lui l'ha portata intatta attraverso la vita. È caduto, si è stancato, si è addormentato alla fine. È avvilito, è deluso, ha perso la forza di vivere, ma non ha perso l'onestà e la fedeltà. Il suo cuore non ha mai emesso una nota falsa. Il fango non l'ha toccato. Nessuna brillante menzogna è riuscita a sedurlo e niente lo potrebbe portare su una falsa strada. Anche se un intero oceano di porcherie, di cattiverie si agitasse intorno a lui, se tutto il mondo fosse avvelenato e mal condotto, Ablomov non si inchinerebbe mai all'idolo della menzogna. La sua anima sarebbe sempre pulita, limpida, onesta. È un'anima di cristallo, trasparente. Uomini così ce ne sono pochi, sono rari, sono perle. Il suo cuore non si corrompe, ti puoi fidare sempre, dovunque. Ecco a cosa sei rimasta fedele e ecco perché non sarà mai un peso per me occuparmi di lui. Ho conosciuto molte persone di qualità, ma non ho mai visto un cuore più pulito, più luminoso e più semplice. Ho voluto bene a molti uomini, ma a nessuno così fedelmente e appassionatamente come a Ablomov. Se l'hai conosciuto, non puoi smettere di volergli bene. Non è così? Non ho indovinato? Olga taceva, gli occhi chini sul lavoro. Non è tutto? Cosa c'è ancora? Ah! Aggiunse allegro, tornando in sé. Mi ero dimenticato la tenerezza da piccione. Olga scoppiò a ridere, lasciò svelta sul lavoro, corse da Andrei, gli gettò le braccia al collo guardandolo per qualche istante negli occhi, con gli occhi lucidi, poi si fece pensierosa e poggiò la testa sulla spalla del marito. Nei suoi ricordi era risuscitato il mite, pensieroso volto di Ablomov, il suo tenero sguardo, la sua umiltà, poi il suo mite sorriso vergognoso con il quale, al momento della separazione, egli aveva risposto al suo rimprovero e lei sentì tanto male, le dispiaceva tanto. Non lo lascerai solo, non lo abbandonerai, disse senza togliere le braccia dal collo del marito, mai, a meno che non si spalanchi tra noi un abisso o si alzi una muraglia. Olga baciò suo marito, mi porterai da lui a Pietroburgo? Lui taceva, indeciso. Sì, sì, insisteva lei. Ascolta Olga, disse lui cercando di liberarsi dall'anello delle sue braccia, prima bisogna... No, di sì, promettimelo, io non cedo. Va bene, rispose lui, solo non la prima ma la seconda volta. Sai cosa ti succederebbe se lui... Non parlare, non parlare, lo interruppe lei. Sì, mi porterai, faremo tutto in due. Da solo non potresti, non vorresti, d'accordo? Ma tu non sarai turbata e forse... Ma tu ne sarai turbata e forse a lungo, disse lui, non molto contento che Olga gli avesse strappato l'assenso. Ricordati, concluse lei sedendosi al suo posto, che tu lo lascerai solo quando si aprirà un abisso o si alzerà una muraglia tra lui e te. Non dimentico queste parole. Capitolo 9. La pace e il silenzio regnavano nel quartiere di Viborg, sulle sue strade non selciate, sui marciapiedi di legno, sui rari giardini, sui canali coperti d'ortiche dove, sotto la staccionata, una capra con una corda strappata al collo brucava diligentemente l'erba o sonnecchiava ottusa, dove a mezzogiorno risuonavano ostentatamente gli alti tacchi di uno scrivano che attraversava il marciapiede, dove si muoveva una tendina di mussola a una finestrella e fra i gerani la moglie di un impiegato lanciava un'occhiata, oppure d'un tratto sopra la staccionata nel giardino compariva e subito si nascondeva al fresco viso di una ragazza e dietro al suo saltava su un altro viso uguale, subito spariva, poi appariva ancora il primo e poi il secondo e si sentiva uno stridio e le risate di due fanciulle che andavano sull'altalena. Tutto era tranquillo in casa della Pšenicina. Entrando nel cortile si era colpiti da un vero e proprio idillio. Le galline e i galli correvano e andavano a nascondersi negli angoli, il cane cominciava a tirare la catena e a abbaiare furioso, Aculina smetteva di mungere la mucca e il guardiano smetteva di spaccare la legna e entrambi guardavano curiosi il visitatore. «Chi cerca?» chiedeva lui e, sentito il nome di Ilja Ilić, quello della padrona di casa, indicava in silenzio il terrazzino e si rimetteva a spaccare la legna e il visitatore, su un sentiero pulito, coperto di ghiaia, si avvicinava al terrazzino, i cui gradini erano coperti da un semplice tappetino pulito e tirava la maniglia di ottone ben lucidata del campanello e veniva ad aprire la porta a Anisia o i bambini o qualche volta la stessa padrona di casa o Zakhar. Zakhar era più raro. Tutto in casa della Pšenicina spirava un'aria di abbondanza e di larghezza economica che non c'era mai stata neanche prima, quando Agafia Matvievna viveva da sola con il fratello. La cucina, la dispensa e la credenza erano piene di vasellame, tutto era pieno di roba, di piatti piccoli e grandi, di barattoli tondi e ovoidali, di salsiere, di tazze, di pile di piatti, di padelle di rame, d'ottone e di terracotta. Sugli scaffali era disposta l'argenteria della padrona di casa, riscattate e mai più impegnate, quella di Ablomov, intere file di teiere enormi, panciute e minuscole, e qualche fila di tazze di porcellana semplici, dipinte e dorate, con motti, cuori ardenti e figure cinesi, grandi vasi di vetro con il caffè, la cannella, la vaniglia, teiere di cristallo, ampolle con l'olio, l'aceto, poi degli scaffali pieni di pacchi, di bottiglie, di scatole, con medicine casalinghe, di erbe, impacchi, cataplasmi, spiriti, canfora, polveri, incensi. C'era del sapone, il necessario per pulire i bicchieri, per togliere le macchie e tutto quello che si trova in ogni casa di ogni provincia quando c'è una buona massaia. Quando Agafia Matvievna apriva all'improvviso lo sportello dell'armadio che usava per tutti questi articoli, lei stessa non resisteva all'insieme di questi odori narcotizzanti e doveva voltare la faccia da una parte. Nella dispensa pendevano dal soffitto, perché non ci arrivassero i topi, prosciutti, formaggi, pani di zucchero, pesci secchi, sacchi di funghi secchi, noci comprate da un finlandese. Sul pavimento c'erano bigonce di burro, grossi vasi sigillati con dentro la panna acida, canestri di uova e chissà quant'altra roba. Ci sarebbe voluta la penna di un altro Omero per indicare con completezza e dettagliatamente tutto quello che era mucchiato negli angoli, sugli scaffali di questa piccola arca di vita domestica. La cucina era il vero palladio dell'attività della magnifica padrona di casa e della sua degna aiutante, Anisia. Tutto in casa era al suo posto, sotto mano, tutto era in ordine, tutto era pulito, si sarebbe potuto dire, se non fosse rimasto un angolo in casa dove non penetrava mai un raggio di sole, né un soffio d'aria fresca, né l'occhio della padrona di casa, né la mano di Anisia sempre pronta a pulire. Questo angolo era il nido di Zachar. Questa stanza era senza finestre e la continua oscurità aveva favorito la sua trasformazione da abitazione umana in caverna oscura. Se Zachar ci trovava, ogni tanto la padrona di casa, con qualche progetto di miglioramento o di pulizia, dichiarava irrevocabilmente che non era una cosa da donna sapere dove e come devono stare le spazzole, il lucido da scarpe e gli stivali, che non riguardava nessuno il motivo per cui i suoi vestiti erano ammucchiati per terra e il letto era in un angolo dietro la stufa, coperto di polvere, dal momento che questi vestiti era lui che se li metteva e su quel letto era lui che ci dormiva e non lei. Per via della scopa, delle tavole, dei due mattoni, del fondo di botte e dei due ciocchi che teneva nella sua camera, senza di loro non era capace di fare il suo lavoro e il perché non l'avrebbe spiegato. Oltretutto, la polvere e le ragnatele a lui non davano fastidio e, dal momento che lui non ficcava il naso da loro in cucina, non voleva di conseguenza che loro toccassero niente. Anicia, che aveva sorpreso una volta in quella stanza, l'aveva aggredita con tanto disprezzo, l'aveva minacciata tanto seriamente col gomito sul petto che lei aveva paura anche di guardarlo. Quando la questione era stata portata all'istanza suprema, al giudizio di Ilya Ilitch, il signore era andato a guardare per prendere poi le severe misure, ma infilata la testa nella stanza di Zachar e dopo aver guardato per un minuto tutto quello che c'era, aveva solo sputato e non aveva detto una parola. Beh, siete contente? Aveva chiesto Zachar a Agafia Matvievna e ad Anicia, che erano andate insieme da Ilya Ilitch sperando che il suo intervento avrebbe portato un cambiamento. Poi aveva sorriso come faceva lui, con tutta la faccia, tanto che le sopracciglia e le basette si erano spostate dalle parti. Nelle altre stanze tutto era luminoso, pulito, fresco. Le vecchie tende scolorite erano scomparse, le finestre e le porte del salotto e dello studio erano state guarnite di drappi azzurri e verdi e di tende di mussolina con festoni rossi, tutto lavoro delle mani di Agafia Matvievna. I cuscini erano bianchi come la neve e, come montagne, arrivavano quasi fino al soffitto le coperte di seta trapuntate. Per settimane intere la stanza della padrona di casa era stata occupata da tavoli da gioco aperti e messi uno accanto all'altro sui quali erano state stese queste coperte e la vestaglia di Ilya Ilitch. Agafia Matvievna con le proprie mani aveva tagliato, aveva riempito di ovatta e trapuntato, si era appoggiata sul lavoro con il suo forte petto, ci aveva piantato sopra gli occhi e perfino la bocca quando bisognava strappare un filo e aveva lavorato con amore, con diligenza instancabile, ricompensandosi modestamente con il pensiero che questa vestaglia e queste coperte avrebbero vestito, scaldato, accarezzato e circondato di pace e di quiete l'eccellente Ilya Ilitch. Per giorni interi, sdraiato nella propria camera, lui aveva ammirato i gomiti nudi di lei andare avanti e indietro seguendo l'ago e il filo, e più di una volta si era appisolato al fruscio dell'ago che cuciva e al leggero crepitio del filo che veniva spezzato, come gli succedeva già a Blomovka. «Basta lavorare, si stancherà», le diceva. «Dio ama la fatica», rispondeva lei senza staccare gli occhi dal lavoro. Il caffè glielo preparava con cura, la pulizia e il gusto che c'erano all'inizio, quando lui, qualche anno prima, si era trasferito nell'appartamento. La minestra con le frattaglie, i maccheroni con il parmigiano, il pasticcio di pesce, la minestra fredda di quasi, i pollastrelli, tutto si alternava con un ordine rigido e dava alla monotonia della vita quotidiana di quella piccola casa una piacevole varietà. Alle finestre, dalla mattina alla sera, batteva un allegro raggio di sole, mezza giornata da una parte, mezza dall'altra, non impedito da nulla grazie all'orto che stava da entrambe le parti. I canarini cinguettavano allegramente, i gerani e i giacinti che qualche volta i ragazzi portavano dal vicino giardino del conte riempivano la piccola camera con il loro forte profumo, che si mischiava piacevolmente con il fumo di un vero sigaro Havana e con l'odore della cannella o della vaniglia che la padrona pestava muovendo i gomiti con energia. Ilya Ilitch viveva come in una cornice dorata nella quale, come in un diorama, si alternavano solo le fasi del giorno e della notte e le stagioni. Di altri cambiamenti e soprattutto di grandi avvenimenti che scuotessero dal fondo della vita il suo deposito, spesso amaro e torbido, non ce n'era. Da quando Stolz aveva liberato Oblomovka dai debiti di quel furfante del fratello della padrona di casa e da quando il fratello e Tarantiev erano spariti del tutto, era sparito anche qualsiasi elemento contrario alla vita di Ilya Ilitch. Lo circondavano ora delle figure tanto semplici, care, amabili, tutte d'accordo nell'essere con la loro esistenza un appoggio per la vita di lui, nell'aiutarlo a non accorgersi della vita stessa e a non sentirla. Agafia Matvievna era allo zenit della propria vita, viveva e sentiva di vivere pienamente, come prima non aveva mai vissuto, Solo che di dire una cosa del genere, come anche prima, non sarebbe stata capace, o meglio, non le sarebbe mai venuta in mente. Pregava soltanto Dio che desse a Elia e Elice una lunga vita e che lo proteggesse da ogni afflizione, ira o necessità, e se stessa, i propri figli e la propria casa li rimetteva al volere divino. In compenso il suo volto esprimeva sempre la stessa felicità, piena, soddisfatta e senza desideri, di conseguenza rara e, per ogni altra natura, impossibile. Era ingrassata, il suo petto e le sue spalle splendevano di quella stessa gioia e pienezza, nei suoi occhi brillavano mitezza e preoccupazione per i soli doveri domestici. Erano tornate in lei la dignità e la tranquillità con le quali prima regnava sulla casa, tra le docili Anicia e Aculina e con il docile portiere. Come prima sembrava non che andasse, ma che nuotasse dall'armadio alla cucina, dalla cucina alla dispensa, e regolarmente, senza fretta, dava i suoi ordini con piena coscienza di quel che faceva. Anicia era ancora più vivace di prima, perché il suo lavoro era aumentato. Si muoveva sempre, si dava da fare, correva, lavorava sempre agli ordini della padrona di casa. I suoi occhi erano perfino più luminosi e il suo naso, quel naso parlante, precedeva sempre la sua persona, si arrossava sempre per le preoccupazioni, per i pensieri, per le intenzioni, parlava sempre anche quando la lingua taceva. Erano vestite tutte e due secondo la dignità del loro titolo e dei loro doveri. Alla padrona di casa era comparso un grande armadio con una fila di vestiti di seta, di mantelle e di cappotti. Le cuffiette le aveva ordinate di là dal fiume, quasi sul Litieni, le scarpe non alla Praxin ma al Gastini Dvor. Ancora più importante, il cappello invece, immaginatevi un po', alla Marskaya. Anicia, quando finiva di lavorare, soprattutto la domenica, si metteva un vestito di lana. Solo Aculina continuava ad andare in giro con un lembo del vestito infilato nella cintura. Il guardiano non poteva separarsi, neanche d'estate, dalla sua giacca di pelo. Di Zakhar non è neanche il caso di parlare. Dal frac grigio aveva ricavato una giacca e non si riusciva a capire di che colore fossero i suoi pantaloni o di cosa fosse fatta la sua cravatta. Puliva le scarpe, sputava, sedeva sul portone, guardava ottusamente i rari passanti e infine sedeva nella bottega più vicina e faceva quello che aveva sempre fatto, prima da Blomovka, poi in via Garakhovaya. E Ablomov era il riflesso pieno e naturale e l'espressione di quella pace, di quella soddisfazione, di quella quieta tranquillità. Guardandosi intorno, riflettendo sulla sua vita quotidiana e abituandosi sempre di più ad essa, aveva deciso alla fine che non doveva più andare da nessuna parte, che non doveva cercare più niente, che l'ideale della sua vita si era realizzato, anche se senza poesia, senza quei raggi coi quali tempo prima la sua fantasia aveva abbellito l'andamento largo, signorile e spensierato della sua vita nel villaggio natale, tra i contadini e la servitù. Guardava la sua vita presente come al seguito di quella sua stessa esistenza a Blomovka, solo con un'altra coloritura dovuta al luogo e, in parte, al tempo. Anche qui, come a Blomovka, era riuscito senza fatica a separarsi dalla vita, ad accordarsi con lei e ad assicurarsi una pace imperturbabile. Dentro di sé trionfava per essersi allontanato dalle fastidiose e tormentose tempeste della vita, da quell'orizzonte sotto quale splendono i lampi delle grandi gioie e rimbombano i colpi improvvisi dei grandi dolori, dove intervengono false speranze e magnifici fantasmi di felicità, dove l'uomo è eroso e consumato dai propri pensieri e ucciso dalla passione, dove l'intelligenza cade e trionfa, dove l'uomo conduce un'incessante battaglia ed esce dal campo di battaglia straziato e sempre malcontento e affamato. Lui, senza aver provato il piacere della battaglia, l'aveva rifiutata, trovando la pace del proprio animo solo in un angolo dimenticato, estraneo ad ogni movimento, ad ogni battaglia, a ogni vita. E se la fantasia ancora ribolliva in lui, se riprendevano forma antichi ricordi, sogni non realizzati, se nella sua coscienza affioravano rimorsi per aver vissuto così e non altrimenti, allora dormiva male, si svegliava, saltava giù dal letto, delle volte piangeva fredde lacrime di disperazione per l'ideale luminoso di vita che si era spento per sempre, come si piange un caro defunto, con l'amara sensazione nella coscienza di non aver fatto abbastanza per lui quando era in vita. Poi guardava quel che lo circondava, godeva dei beni di quel momento e si tranquillizzava osservando pensieroso come il sole, lento e tranquillo, si immergeva nell'incendio del tramonto della giornata appena passata e decideva infine che la sua vita non soltanto l'aveva vissuta, ma era stato destinato a viverla così semplicemente, con quella facilità, per mettere in pratica la teorica possibilità di un lato tranquillo dell'umana esistenza. Ad altri, pensava, sono toccati in sorte i suoi lati tempestosi, altri hanno mosso le forze creatrici e distruttrici, a ciascuno la propria missione. Ecco la filosofia che il Platone Ablamoviano aveva elaborato e che lo cullava tra i problemi e le gravi esigenze del dovere e del destino. Era nato, era stato educato non come un gladiatore per l'arena, ma come un pacifico spettatore della lotta. La sua anima timida e fiacca non avrebbe sopportato né l'agitazione della felicità né i colpi della vita. Di conseguenza, egli ne esprimeva solo un aspetto e da conquistare, da cambiare o da rimpiangere non c'era niente. Con gli anni le agitazioni e il rimpianto erano comparsi più raramente e lui si era adagiato con calma e a poco nella larga bara della sua rimanente esistenza, una bara fatta con le proprie mani, come gli eremiti del deserto che, volte le spalle al mondo, si scavano da soli la fossa. Aveva smesso di sognare la riorganizzazione della proprietà e il viaggio fin là con tutta la casa. L'amministratore nominato da Stolz gli mandava puntualmente un reddito molto significativo, i contadini a Natale portavano grano e pollame e in casa fiorivano il benessere e l'allegria. Ilja Ilitch aveva comprato perfino un paio di cavalli, ma con la prudenza che gli era propria, di quelli che solo dopo il terzo colpo di frusta si mettevano in moto, mentre alla prima e alla seconda frustrata si muoveva soltanto il primo, facendo un passo da una parte, poi il secondo facendo un passo dall'altra, fino a che con il collo, la schiena e la coda ben tese si muovevano insieme, si mettevano a correre facendo di sì con la testa. Portavano Vanya al ginnasio, dall'altro lato della Nivà, e la padrona ci andava a far spesa. Per Carnevale e per Pasqua tutta la famiglia e Ilja Ilitch stesso andavano in giro a passeggio e ai baracconi. Raramente prendevano un palco a teatro e ci andavano tutti. D'estate andavano fuori città, il giorno di Sant'Ilja alla polveriera, e nella vita si succedevano sempre gli stessi avvenimenti, senza portare nessun cambiamento fatale. Si sarebbe potuto dire se i colpi della vita risparmiassero questi angolini tranquilli, ma sfortunatamente il colpo del tuono che scuote la base della montagna e gli enormi spazi celesti echeggia anche nella tana del topo, anche se più debolmente, sordo, ma in modo sensibile, comparato alla tana. Ilja Ilitch mangiava molto e con appetito, come Ablamovka, passeggiava e lavorava con pigrizia e poco, sempre come Ablamovka. Malgrado aumentassero gli anni, beveva spensieratamente vino e vodka di Ribes e ancor più spensieratamente dormiva a lungo dopo pranzo. D'un tratto tutto questo cambiò. Un giorno, dopo il riposo e il sonno quotidiano, voleva alzarsi dal divano e non poteva. Voleva parlare e la lingua non gli ubbidiva. Spaventato, mosse una mano per chiedere aiuto. Se avesse vissuto solo con Zakhar, avrebbe potuto telegrafare con la mano fino al mattino e sarebbe morto, cosa che si sarebbe saputa il giorno dopo. Ma l'occhio della padrona di casa vegliava su di lui come l'occhio della provvidenza. Non aveva bisogno dell'intelligenza, le bastava l'intuizione del cuore per capire che Ilja non stava bene. E questa intuizione le era appena balenata che Anisia volava in vettura a chiamare il dottore e la padrona di casa posava sulla testa di lui del ghiaccio e toglieva in un colpo da un armadietto misterioso tutti gli impacchi, tutto quello che per abitudine, per tradizione le sembrava si potesse usare in quel caso. Anche Zakhar aveva fatto in tempo allora a mettersi uno stivale, così con uno stivale si era dato da fare insieme al dottore, alla padrona di casa e ad Anisia intorno al signore. Ilja Ilitch aveva ripreso conoscenza, gli avevano tolto del sangue e poi avevano dichiarato che era stato un colpo apoplettico e che lui avrebbe dovuto condurre un altro tipo di vita. La vodka, il vino, la birra e il caffè, con poche e rare eccezioni, e poi tutto quello che era grasso, la carne e le cose piccanti gli furono vietate e al loro posto gli fu prescritto del moto quotidiano e di dormire poco e solo di notte. Senza la vigilanza di Agafia Matveevna niente di tutto ciò si sarebbe realizzato, ma lei seppe introdurre questo sistema sottomettendovi tutta la casa e, ora con furbizia, ora con le carezze, allontanò Ablamov dalle tentazioni del vino, del sonno pomeridiano, dei grassi pasticci. Appena si metteva a sonnecchiare, cadeva una sedia nella sua stanza, così, o si rompeva una stoviglia vecchia che non si usava più, oppure i bambini si mettevano a fare un gran baccano. E se questo non bastava, echeggiava la mite voce della padrona di casa che chiamava Ablamov e gli chiedeva qualcosa. Il sentiero del giardino fu continuato fin dietro la casa e Ilja Ilitch ogni mattina e ogni sera ci faceva una passeggiata di 2 ore. L'accompagnava lei e se lei non poteva Masha o Vanya o quel vecchio conoscente, il mite, rispettoso e accondiscendente Alexeyev. Ecco gli Eilish che se ne andava pian pianino per il sentiero, appoggiandosi alle spalle di Vanya. Vanya era già quasi un giovanotto, con l'uniforme del ginnasio, tratteneva a fatica il suo passo energico e veloce, adeguandosi all'andatura di gli Eilish. Ablamov non camminava del tutto liberamente da una gamba per gli strascichi del colpo. «Beh, torniamo dentro, Vanyusha», disse. Si diresse verso la porta, comparve sulla sua strada Agafia Matvievna. «Dove va così presto?» chiese senza fargli strada. «Come presto? Mi ha fatto 20 volte avanti e indietro e da qui alla staccionata sono 50 segene, vuol dire due verste». «Quante volte l'avete fatto?» chiese lei a Vanyusha. Vanya si confuse. «Non dire bugie, guardami», lo minacciò lei guardandolo negli occhi. «Lo vedo subito, ricordati di domenica, non ti lascio andare». «No, mammina, è vero, mi ha fatto 12 giri». «Ah, che truffatore», disse Ablamov. «Tu non hai fatto altro che strappare dei rami da caccia, ero io che contavo». «No, vada ancora, non ho neanche finito di preparare la zuppa di pesce», decise la padrona di casa e gli chiuse la porta in faccia. E Ablamov, volente o nolente, contò ancora 8 giri e poi andò nella sua stanza. Lì, su un grande tavolo rotondo, fumava la zuppa di pesce. Ablamov si sedette al suo posto, da solo sul divano, vicino a lui, a destra, su una sedia, Agafia Matvievna. A sinistra, su una piccola sedia da bambini con la cintura, aveva messo a sedere un bambino sui 3 anni. Di fianco al bambino stava Masha, già una ragazza di 13 anni, poi Vanya e alla fine, quel giorno anche Alexeyev sedeva di fronte ad Ablamov. «Aspetti, mi dia il piatto che ne metto un'altra cerina, me ne è capitata una così grassa», disse Agafia Matvievna, mettendo nel piatto di Ablamov una cerina. «Questa stava bene in un bel pasticcio», disse Ablamov. «Mi sono proprio scordata. Ancora ieri volevo farlo. Sto proprio perdendo la memoria», disse giocando d'astuzia Agafia Matvievna. «Anche per lei, Ivan Alexievich, ho dimenticato di prepararle le polpette coi cavoli», aggiunse rivolgendosi ad Alexeyev. «Non se ne abbia male». Stava ancora giocando d'astuzia. «Non fa niente, beh, io mangio di tutto», disse Alexeyev. «Ma perché, mi chiedo? Non gli ho preparato il prosciutto coi piselli o la bistecca. Non gli ha preparato il prosciutto coi piselli o la bistecca», disse Ablamov. «Gli piacciono? Sono andata io stesso. Guardato, di carne buona non ce n'era mica, però le ho fatto fare delle gelatine con lo sciroppo di ciliegie. So che ne va matto», aggiunse lei, rivolgendosi ad Alexeyev. La gelatina non faceva male a Ilya Ilyich e perciò al servizievole Alexeyev doveva piacere e la doveva mangiare. Dopo pranzo niente e nessuno avrebbe potuto impedire a Ablamov di coricarsi sul divano. Di solito si stendeva sul divano di schiena, ma ci restava solo un'oretta. Perché non dormisse, la padrona di casa gli serviva lì sul divano il caffè e lì sul tappeto giocavano i bambini e Ilya Ilyich, volente o nolente, doveva prendere parte ai loro giochi. «Basta stuzzicare Andrusha, lo fai piangere», rimproverava Vanya quando questi stuzzicava il bambino. «Ma Asha, attenta, Andrusha si fa male con quella seggiola», ammoniva premuroso quando il bambino strisciava sotto una seggiola, e Masha si lanciava al recupero del fratellino, come lo chiamava lei. Per un attimo era calato il silenzio. La padrona di casa era andata in cucina a vedere se era pronto il caffè. I bambini si erano messi tranquilli. Nella camera cominciò a sentirsi un russare, prima quieto, come in sordina, poi più forte. E quando Agafia Matvievna era comparsa con la caffettiera fumante, l'aveva colpita un russare simile a quello che si sente nelle isbe delle stazioni di posta. Aveva scosso la testa in segno di rimprovero verso Alexei. «L'ho svegliato, ma non sente», aveva detto lui per giustificarsi. Lei aveva posato in fretta la caffettiera sul tavolo, aveva raccolto da terra Andriusha e piano piano l'aveva messo sul divano di fianco a Ilya Ilyich. Il bambino si era messo a arrampicarglisi sopra, era arrivato fino alla faccia e gli aveva afferrato il naso. «Eh? Cosa? Chi è?» aveva detto in fretta Ilya Ilyich dopo essersi svegliato. Lei dormiva e Andriusha si era arrampicato su di lei per svegliarla, aveva detto affettuoso la padrona di casa. «Quando mi sono addormentato», si era giustificato Ablamov prendendo in braccio Andriusha, «pensa che non abbia sentito che con le sue manine si arrampicava su di me. Io sento tutto. Ah, delinquente, mi prende per il naso, te la do io, aspetta un po', aspetta», diceva Ablamov accarezzando e coccolando il bambino. Poi l'aveva messo sul pavimento e aveva fatto un sospiro che aveva riempito la stanza. «Mi racconti qualcosa, Ivan Alexievich», aveva detto. «Abbiamo già parlato di tutto, Ilya Ilyich, non c'è niente da raccontare». «Come niente? Lei vede della gente, non c'è nessuna novità, legge i giornali, no? Sì, beh, qualche volta li leggo, o se no li leggono degli altri, ne parlano, e io ascolto. Ieri, per esempio, da Alexei Spiridonic, suo figlio studente, ha letto ad alta voce. Cosa ha letto? Degli inglesi, che hanno mandato dei fucili e della polvere a qualcuno. Alexei Spiridonic ha detto che c'era la guerra. A chi li hanno mandati? In Spagna o in India, non mi ricordo. Il console però era poco contento. Che console? Chiese Blom. È quello che non mi ricordo, disse Alexei, alzando il naso verso il soffitto e sforzandosi di ricordare. Con chi ci sarà la guerra? Con il pascià turco, credo. Beh, e c'è qualcos'altro di nuovo in politica? Chiese Blom dopo aver taciuto un po'. Sì, scrivono che la sfera terrestre si raffredda sempre di più. Una volta o l'altra ghiaccerà tutta. Ma dai, ma è forse politica questa? Alexei era mortificato. Dmitri Alexeevich all'inizio ha parlato di politica, si giustificò, poi è andato avanti a leggere e non ha detto quando finiva la politica. Questa era già letteratura, lo so. Ah, e cosa ha detto di letteratura, chiese Blomov? Ha detto che gli autori migliori sono Dmitriev, Karamzin, Batyushkov e Zhukovsky. E Pushkin? E Pushkin non c'era. Anch'io ho pensato, ma perché non c'è? Eppure è un genio, disse Alexeevich, pronunciando la G come una Z. Subentrò il silenzio. La padrona portò il suo lavoro e cominciò a far andare il suo ago avanti e indietro, guardando di tanto in tanto gli Ilyich, Alexeev, e ascoltando con il suo udito fine se non ci fosse qualche disordine, qualche rumore, se non litigavano per caso in cucina Zahare, Anisia, se Aculina lavava i pavimenti, se non scricchiolasse il cancelletto nel cortile, se Guardiano non fosse scappato in albergo. Blomov poco a poco si era sprofondato nel silenzio e nella meditazione. Questa meditazione non era né sonno né veglia. Spensieratamente lasciava vagare i pensieri in libertà. Non si concentrava su nessuno di loro, ascoltava il tranquillo, regolare battito del cuore e di tanto in tanto socchiudeva gli occhi come uno che non guardava niente di preciso. Era caduto in uno stato indefinibile e misterioso, una specie di allucinazione. L'uomo ogni tanto ha questi brevi momenti di fantasticheria nei quali gli sembra di rivivere qualche momento già vissuto. Non sa se abbia già vissuto in sogno quel che gli sta passando davanti, se l'abbia vissuto prima o l'abbia poi dimenticato, ma lo vede. Le stesse persone che si siedono intorno a lui sono quelle che sedevano allora. Le stesse parole erano già state pronunciate tempo prima. L'immaginazione non ha la forza di riportarlo là. La memoria non risuscita il passato e stuzzica soltanto il pensiero. Questo era quello che succedeva allora a Blomov. Lo avvolgeva una pace che già un'altra volta, chissà dove, aveva provato. Oscillava un pendolo a lui conosciuto. Si sentiva il crepitio del filo spezzato. Si ripetevano delle parole note e dei sussurri. Non riesco proprio a infilare l'ago. Masha, prova un po' tu che hai gli occhi buoni. Pigramente, meccanicamente, come in sogno, aveva guardato il volto della padrona di casa e dalle profondità della memoria era sorta un'immagine nota, venuta chissà da dove. Aveva ritrovato il momento e il luogo in cui aveva sentito quella voce e aveva visto il grande salotto scuro della casa paterna illuminato da una candela di sego e la sua povera mamma seduta a un tavolo tondo insieme alle sue ospiti. Cucciono in silenzio. Il padre va avanti e indietro in silenzio. Il presente e il passato si erano mescolati e fusi e aveva sognato di aver raggiunto quella terra promessa dove scorrono fiumi di miele e di latte, dove si mangia senza lavorare e tutti sono vestiti d'oro e d'argento. Sente racconti di sogni, di presagi, suoni di stoviglie e rumore di coltelli, si stringe alla gnagna e ascolta la sua tremante voce di vecchia. «Militrisia Kirbitievna», dice lei, indicandogli la figura della padrona di casa. Gli sembra che una nuvoletta nuoti come allora nel cielo azzurro, che soffi lo stesso venticello di allora dalla finestra e giochi con i suoi capelli. Il tacchino di Ablomov che passeggia e stride sotto la finestra. Il cane abbaia. Deve essere arrivato un ospite. Che sia arrivato Andrei col padre da Verkliova sarebbe per lui un giorno di festa. Veramente deve essere lui. I passi si avvicinano, la porta si apre. Andrei, dice Ablomov, e effettivamente di fronte a lui c'è Andrei, ma non un bambino, un uomo fatto. Ablomov tornò in sé. Di fronte a lui c'era veramente, non era un'allucinazione, c'era veramente Stolz in carne e ossa. La padrona di casa aveva afferrato svelta il bambino, aveva tolto il proprio lavoro dal tavolo, aveva portato fuori i ragazzi, era sparito anche Alexeev. Stolz e Ablomov erano rimasti a tu per tu, a guardarsi a vicenda in silenzio, immobili. Stolz lo trapassava con gli occhi. «Sei proprio tu, Andrei?» chiese Ablomov in modo appena percepibile per l'agitazione. Come si può chiedere solo alla propria amante dopo una lunga separazione. E sono io, disse Andrei piano. Sei vivo? Stai bene? Ablomov lo abbracciò, stringendolo forte. Ah, rispose lui, facendolo durare a lungo e riversando in questo ah tutta la forza della tristezza e della gioia a lungo represse nell'anima e che, forse, dal momento della loro separazione, mai aveva espresso per nessuno e per niente. Si sedettero e si guardarono ancora negli occhi. Stai bene? Chiese Andrei. Adesso sì, grazie a Dio. Sei stato malato? Sì, Andrei, ho avuto un colpo. Davvero? Dio mio? Disse Andrei con spavento e commozione, ma senza conseguenze. Sì, Solo la gamba sinistra non ubbidisce bene, rispose Blom. Ah, Elia, Elia, cosa ti succede? Ti sei lasciato andare del tutto? Come hai fatto tutto questo tempo? Cosa hai fatto? Non è uno scherzo. Sono passati più di 4 anni da quando ci hanno visti l'ultima volta. Blom sospirò. Perché non sei andato a Blombovka? Perché non hai scritto? E cosa ti devo dire, Andrea? Mi conosci? Non chiedermi niente, disse tristemente Blombo. E sempre qui, in questo appartamento, disse Stolz guardandosi intorno. Non ti sei trasferito? Sì, sempre qui. Ormai non vado più via. Come? È deciso? Sì, Andrei, è deciso. Stolzo guardò fisso, poi si mise a pensare, a camminare avanti e indietro per la stanza. E Olga Sergeevna sta bene? Dov'è? Si ricorda? Non finì di parlare. Sta bene e si ricorda di te come se vi foste separati ieri. Adesso ti dico dov'è. E i bambini? Anche i bambini stanno bene. Ma di, Ilia, tu scherzi a dire che ti fermi qui? Io sono venuto per te, per portarti là con noi in campagna. No, no, cominciò a dire Blomo, abbassando la voce, guardando la porta, evidentemente agitato. No, per favore, non cominciare neanche, non dire niente. Perché? Che cos'hai? Cominciò Stolz. Tu mi conosci, mi sono imposto da tempo questo compito e non cedo. Fino ad ora mi hanno distratto altri affari, ma adesso sono libero. Tu devi venire con noi, vicino a noi. Io e Olga abbiamo deciso così, così sarà. Grazie a Dio t'ho trovato così e non peggio, non ci speravo. Su, andiamo, sono pronto a portarti via con la forza. Bisogna vivere in un altro modo, tu sai come. Ablomov ascoltava questa tirata con impazienza. Non gridare, per favore, parla piano, lo pregò. Di là cosa? Sentono. La padrona di casa può pensare che io voglio veramente andare via. Beh, è allora che lo pensi. E come si fa? Lo interruppe Blom. Ascolta, Andrei, aggiunse ad un tratto con decisione, con un tono inconsueto. Non fare tentativi inutili, non provare a convincermi. Io resto qui. Stolz, meravigliato, guardò il suo amico. Blom lo guardava con tranquillità e con decisione. Tu sei finito, Ilia, disse. Questa casa, questa donna, tutto questo modo di vivere, non è possibile, andiamo, andiamo. Lo prese per una manica e si mise a tirarlo verso la porta. Perché vuoi portarmi via? Dove? Disse Ablomo facendo resistenza. Via da questa fossa, da questo pantano, alla luce, all'aperto, dove c'è una vita sana, normale, insistette Stolz in tono duro, quasi imperioso. Dove vivi? Cosa sei diventato? Ritorna in te, davvero questo? Il modo di vivere al quale aspiravi? Dormire come una talpa nella sua tana? Ricordati tutto, non ricordare. Non rivangare il passato, non torna, disse Ablomov con un pensiero sul volto, con piena coscienza delle proprie idee e della propria volontà. Cosa vuoi fare di me? Con quel mondo dove tu mi vuoi trascinare, io ho chiuso per sempre. Non si uniscono due parti che sono separate. Sono attaccato a questa fossa per il mio punto debole. Se ci separi, mi uccidi. Ma guardati intorno, dove sei e con chi? Lo so, lo sento. Ah, Andrei, io sento tutto, capisco tutto. È molto tempo che mi vergogno di esistere, ma non potrei seguirti sulla tua strada nemmeno se volessi. Forse l'ultima volta era ancora possibile. Adesso abbassò gli occhi e tacque per un attimo. Adesso è tardi. Vai e non perdere tempo con me. Io sono degno della tua amicizia. Dio mi è testimone, ma non sono degno delle tue cure. No, Ilia, tu mi dici qualcosa, ma non mi dici tutto. Io, ad ogni modo, ti porto via e ti porto via proprio perché sospetto. Ascolta, disse, mettiti addosso qualcosa e andiamo da me. Stai da me una sera, ti racconterò molte cose. Tu non sai quel che si prepara adesso da noi. Non hai sentito? Ablomo lo guardò interrogativamente. Tu non vedi nessuno, me l'ero dimenticato. Andiamo, ti racconterò tutto. Sai che qui al portone sulla carrozza mi aspetta... La chiamo? Olga. Fuggì d'un tratto a Blomov spaventato. Era perfino cambiato in volto. Per carità, non farla entrare. Vai via. Addio, addio, per carità. Spinse quasi via Stolz, ma lui non si muoveva. Non posso presentarmi da lei senza di te. Le ho dato la mia parola. Mi senti, Ilia? Se non è per oggi, sarà domani. Puoi rimandare, ma non mi cacci via. Domani, dopodomani, ma ci rivedremo. Blomov taceva, la testa bassa e senza avere il coraggio di guardare Stolz. Quando? Olga me lo chiederà. Andrei, disse Ablomov con una voce tenera, supplicante, abbracciandolo e appoggiandogli la testa sulle spalle. Lasciami per sempre, dimenticami. Come per sempre? Chiese Stolz meravigliato, liberandosi da quell'abbraccio e guardandolo in faccia. Sì, sussurrò Ablomov. Stolz indietreggiò di un passo. Sei tu, Ilia, lo rimproverò. Tu mi respingi e per lei, per questa donna? Dio mio, gridò quasi come per un dolore improvviso. Questo bambino che ho visto, Ilia, Ilia, scappa via da qui, andiamo via, presto, come sei caduto, questa donna, cos'è lei per te? Mia moglie, disse tranquillo Oblomov, Stolz impietrì, e quel bambino è mio figlio, si chiama Andrei, in tuo onore, disse Oblomov tutto d'un fiato e respirò tranquillo dopo aver scaricato il peso del proprio segreto. Questa volta fu Stolz a cambiare in volto e a far andare intorno a sé gli occhi stupefatti, quasi instupiditi. D'un tratto, di fronte a lui si era aperto un abisso, era venuto su un muro di pietra, era come se Oblomov non ci fosse, come se fosse sparito dalla sua vista, sprofondato. E lui sentì quell'angoscia cocente che prova un uomo quando corre, agitato, a incontrare un amico dopo una lunga separazione. Viene a sapere che da tanto tempo il suo amico non c'è, che è morto. Morto, disse lui meccanicamente con un sussurro. Cosa devo dire a Olga? Oblomov sentì queste ultime parole, voleva dire qualcosa ma non ci riuscì. Prese entrambe le mani di Andrei e si abbracciarono in silenzio, forte, come ci si abbraccia prima della battaglia, prima della morte. Questo abbraccio soffocò le loro parole, le loro lacrime, i loro sentimenti. Non dimenticare il mio Andrei, furono le ultime parole di Oblomov, dette con voce spenta. Andrei uscì in silenzio, lentamente e sopra pensiero, attraversò il cortile e si sedette in carrozza, mentre Oblomov si sedeva sul divano, appoggiava i gomiti al tavolo e si copriva il volto con le mani. No, non dimenticherò il tuo Andrei, aveva pensato Stolz con tristezza attraversando il cortile. Tu sei morto, Ilya, non serve a niente dirti che la tua Oblomovka non è più nel deserto, che è venuto il suo momento, che su di lei cadono i raggi del sole. Non ti dirò che tra 4 anni ci passerà la ferrovia, che i tuoi contadini lavoreranno alla sua costruzione, che il tuo grano sarà portato coi vagoni all'imbarco e che là ci sono le scuole, l'istruzione, poi... No, ti spaventeresti dei raggi di una nuova felicità, ti farebbero male gli occhi, non sono abituati, mi porterò il tuo Andrei dove tu non sei potuto andare e con lui potremo realizzare i nostri sogni di gioventù. Addio, vecchia Oblomovka, disse voltandosi per l'ultima volta verso le finestre della piccola casa, hai finito di vivere. Cos'hai trovato? Chiese Olga e le batteva forte il cuore. Niente, rispose Andrei in modo secco, brusco. È vivo? Sta bene? Sì, disse Andrei malvolentieri. Perché sei tornato così presto? Perché non mi hai chiamato e non me l'hai portato? Lasciami andare. Non si può. Cosa fanno là? Chiese Olga spaventata. Si è forse aperto un abisso? Me lo dici? Lui taceva. Ma insomma, cosa succede là? Oblomovismo, rispose cupo Stolz. E alle successive domande di Olga conservò fino a casa un cupo silenzio. Capitolo 10. Erano passati 5 anni. Nel quartiere di Viborg c'erano stati molti cambiamenti. La strada vuota che portava alla casa della Pšenizina si era riempita di dace, tra le quali svettava un lungo edificio statale di pietra che impediva ai raggi del sole di battere sui vetri il pacifico rifugio della tranquillità e della pigrizia. Anche la casetta era un po' invecchiata, sembrava trascurata, sporca, come un uomo che non si fosse lavato e rasato. Il colore dell'intonaco era impallidito, le grondaie qua e là erano rotte e per quello nel cortile c'erano delle pozzanghere di fango attraverso le quali, come una volta, era gettata una stretta tavola di legno. Quando qualcuno entrava dal portone, il vecchio cane non saltava più su coraggioso, ma abbaiava rauco e pigro senza muoversi dalla sua cuccia. Anche dentro casa, che cambiamenti, vi regnava un'altra donna, vi giocavano bambini diversi, vi compariva di nuovo di tanto in tanto il volto rosso e maciato, violento di Tarantiev e non c'era più il mite, remissivo Alexiev. Non si vedeva Zakhar né Anisia. Una nuova, grassa cuoca gestiva la cucina, eseguendo malvolentieri e male i tranquilli ordini di Agafia Matievna. Ma la solita culina, con il lembo del vestito infilato nella cintura, lavava i mastelli e le pentole. Lo stesso guardiano assonnato e con la stessa pelliccia di montone finiva nell'ozio i suoi giorni nel suo bugigattolo. Lungo la staccionata, alle solite ore, al mattino presto e all'ora di pranzo, balenava di nuovo la figura del fratello con un grande pacco sotto braccio, in soprascarpe di gomma sia d'inverno che d'estate. Cos'era successo a Oblomov? Dov'era? Dove? Nel più vicino cimitero, sotto un'urna modesta riposava il suo corpo, in un angolo tranquillo, tra i cespugli. I rami di un lillà, piantato da una mano amica, sonnecchiavano sulla tomba e si sentiva un tranquillo profumo d'assenzio. Sembrava che l'angelo del silenzio in persona vegliasse sul suo sonno. Per quanto la sua cara moglie avesse sorvegliato attentamente ogni attimo della sua vita, la pace infinita, il fiacco silenzio e il lento scorrere dei giorni avevano fermato la macchina della sua vita. Ilya Ilitch era morto, apparentemente senza dolore, senza patimenti, come un orologio che si fosse fermato, che si erano dimenticati di caricare. Nessuno aveva visto i suoi ultimi minuti, nessuno aveva sentito il suo respiro agonizzante. Il colpo apoplettico si era ripetuto un anno dopo e di nuovo era stato superato bene. Solo Ilia Ilic era diventato pallido, debole, mangiava poco, si era messo a uscire poco in giardino, si era fatto sempre più taciturno e pensieroso, delle volte piangeva perfino, sentiva la morte vicina e ne aveva paura. Qualche volta si era sentito male e si era rimesso. Una volta, la mattina, Agafia Matvievna gli aveva portato come al solito il caffè e l'aveva trovato nel suo letto di morte mite e sereno come nel sonno. Solo la testa era scivolata un po' giù dal cuscino e una mano era stretta convulsamente al cuore, dove, evidentemente, il sangue si era concentrato e fermato. Erano 3 anni che Agafia Matvievna era vedova. In questo periodo tutto era tornato all'ordine precedente. Il fratello si era occupato di appalti, ma era fallito e con malizia e adulazione era riuscito in qualche modo a farsi assumere ancora al suo posto di segretario nell'ufficio dove si registrano i contadini. Adesso, come un tempo, andava a piedi in ufficio e portava a casa delle monete da 20, 25 e 50 copechi con le quali riempiva una cassettina che teneva nascosta. L'amministrazione domestica era tornata a essere semplice e volgare, ma grassa e abbondante, come era successo in passato, prima di Ablomov. In casa primeggiavano la consorte del fratello, Irina Pantiglievna, vale a dire che lei si era assegnata al diritto di alzarsi tardi, di bere 3 volte il caffè, di cambiarsi 3 volte d'abito e di preoccuparsi solo di una cosa, che le sue sottane fossero inamidate e stirate il più rigidamente possibile. Di altro non si interessava e Agafia Matveevna era, come prima, il pendolo vivente della casa, badava alla cucina e alla tavola, preparava per tutti il tè e il caffè, cuciva per tutti, badava alla biancheria, a culine e al guardiano. Ma come mai? Lei, dopo tutto, era la signora Ablomova, una possidente. Avrebbe potuto vivere per conto suo, indipendente, senza aver bisogno di niente e di nessuno. Che cosa gliene veniva del fatto di farsi carico di una famiglia estranea, di darsi da fare per degli altri bambini, di occuparsi di tutte quelle meschinità delle quali una donna si occupa solo per amore o per un sacro legame familiare o per il bisogno di un pezzo di pane? Dove erano Zahar, Anisia, suoi servi e a tutti gli effetti? Dove, infine, il pegno vivente che le aveva lasciato il marito, il piccolo Andriuscia, dove i bambini che aveva avuto dal suo primo marito? I suoi figli erano tutti sistemati, vale a dire che Vanyusha aveva finito il corso degli studi tecnici e aveva trovato un impiego, Mashenka si era sposata con l'intendente di un edificio governativo e Andriuscia l'avevano chiesto per educarlo, Stolz e sua moglie, e lo consideravano membro della loro famiglia. Agafia Matvievna non equiparava mai e non confondeva mai la sorte di Andriuscia con il destino dei suoi primi figli, benché nel suo cuore, forse inconsciamente, desse loro un posto uguale. Ma l'educazione, lo stile di vita, la vita futura di Andriuscia, per lei era separata da un abisso dalla vita di Vania e di Masha. Cosa sono loro? Dei sudicioni, come me, diceva con sufficienza. Sono nati nella miseria, invece questo, aggiungeva quasi con rispetto, accarezzando Andriuscia, se non con timidezza, almeno con cautela, questo invece è un signorino. Guardate com'è bianco, sembra di burro. Guardate che manine e che piedi e i capelli sono come della seta, tutto il suo povero padre. Per questo ha accettato senza opporsi, anzi con una certa gioia, la proposta di Stolz di affidare a lui l'educazione del bambino, considerando che fosse quello il suo posto e non lì, nella miseria, con quei sudicioni dei suoi nipoti, i figlioletti di suo fratello. Per 6 mesi dopo la morte di Ablomov aveva vissuto in casa con Anisia e Zahar, distrutta dal dolore. Aveva battuto il sentiero verso la tomba del marito e aveva pianto tutte le sue lacrime. Non mangiava quasi più niente, non beveva, si nutriva solo di tè e spesso di notte. Non chiudeva occhio, era completamente esaurita. Non si lamentava mai di niente con nessuno. E sembrava che più si andava allontanando dal momento della separazione, più lei si chiudesse in se stessa, nel suo dolore, estranea a tutti, anche ad Anisia. Nessuno sapeva quello che c'era nel suo cuore. La sua padrona piange sempre il marito, diceva la cuoca al bottegaio dal quale facevano provviste al mercato. È sempre triste per il marito, diceva il sacrestano, indicandola alla fabbricante di ostie nella chiesa del cimitero, dove tutte le settimane lei andava a pregare e a piangere, vedova inconsolabile. Continua a farsi del male, dicevano in casa del fratello. Una volta, all'improvviso, con il pretesto di venirla a consolare, le si presentò tutta la famiglia del fratello, compresi i bambini, compreso Tarantiev perfino. la coprirono di volgari parole di conforto, di consigli di non lasciarsi andare, di tener duro per i bambini. Tutto quello che le era stato già detto 15 anni prima, alla morte del primo marito, e che aveva prodotto allora il risultato sperato, adesso produceva in lei, chissà perché, malinconia e disgusto. Stette significativamente meglio quando parlarono d'altro e le dissero che adesso si poteva vivere ancora insieme, che le sarebbe stato più facile dimenticare i dolori fra i suoi e che anche per loro sarebbe stato meglio perché nessuno sapeva tenere in ordine la casa come lei. Lei aveva chiesto un po' di tempo per pensarci, si era fatta del male ancora per un paio di mesi e alla fine aveva accettato di vivere con loro. In quel periodo Stolz aveva preso Andriuscia con sé e lei era rimasta sola. Ed eccola, con un abito scuro, con un fazzoletto nero di lana al collo, andare dalla stanza alla cucina come un'ombra, aprendo e chiudendo gli armadi, e cuce, e stira merletti, ma piano, senza energia, e parla come malvolentieri, a voce bassa, e si guarda intorno, ma non come prima, con gli occhi che passano rapidamente da un oggetto all'altro, ma con un'espressione concentrata e nascosto negli occhi un profondo giudizio interiore. Questo giudizio si era formato senza che lui se ne accorgesse nel momento, probabilmente, in cui aveva visto coscientemente a lungo il volto del marito morto. E da allora non l'aveva lasciata. Girava per casa, faceva con le mani tutto quello che si doveva, ma il suo pensiero non partecipava. Sul cadavere del marito lei sembrava aver capito d'un tratto il significato della propria vita e aveva riflettuto su questo significato e queste riflessioni erano poi state un'ombra che sarebbe rimasta per sempre sul suo volto. Dopo aver pianto un po' del dolore più intenso, si era concentrata sulla coscienza della sua perdita. Tutto il resto era morto per lei, tranne il piccolo Andriuscia. Solo quando lo vedeva, in lei era come se rinascesse un fantasma di vita. I tratti del suo volto si rianimavano, gli occhi si riempivano di luce gioiosa e si inumidivano delle lacrime del ricordo. Era estranea a tutto quello che le era intorno. Se il fratello si arrabbiava per un rublo speso male o non risparmiato, per l'arrosto bruciato, per il pesce non fresco, se la cognata le teneva al broncio per una gonna male inabidata, per il tè troppo leggero e freddo, se la grossa cuoca rispondeva male, Agafia Matveevna non se ne accorgeva, come se non parlassero di lei, non sentiva nemmeno il velenoso bisbiglio signora, proprietaria. Rispondeva a tutti con la dignità del proprio dolore e con un rassegnato silenzio. Nei giorni di festa, invece per Pasqua, nelle serate allegre del carnevale, quando in casa tutti esultavano, cantavano, mangiavano e bevevano, nell'allegria generale, lei d'un tratto scoppiava a piangere e si andava a nascondere. Poi di nuovo si concentrava su se stessa e delle volte guardava perfino il fratello e la moglie di lui con una specie di orgoglio e di commiserazione. Capiva che la sua vita era persa, sfiorita, che Dio aveva messo nella sua vita un'anima e poi l'aveva tolta, che il suo sole aveva brillato e si era oscurato per sempre, davvero. Ma in compenso la sua vita aveva avuto un senso, per sempre. Adesso lei sapeva perché aveva vissuto e che non aveva vissuto invano. Aveva amato così pienamente e così tanto, aveva amato Ablomov come amante, come marito e come signore. Solo che, come prima, non poteva raccontarlo a nessuno e nessuno di quelli che aveva intorno l'avrebbe capita. Dove poteva trovare le parole per dirlo? Nel lessico del fratello di Taranti e della cognata queste parole non c'erano perché non c'erano i concetti. Solo Ilja Ilić l'avrebbe capita, ma lei non gliel'aveva mai detto perché lei stessa allora non lo capiva e non ne sarebbe stata capace. Con il passare del tempo capì sempre di più e più chiaramente il proprio passato e lo nascose sempre di più in profondità. Si fece sempre più silenziosa e chiusa in se stessa. Su tutta la sua vita si erano stesi i raggi della luce serena dei 7 anni volati via in un attimo che aveva passato con Ablomov e non poteva desiderare nient'altro, non aveva nient'altro da cercare. Solo quando d'inverno Stolz tornava dalla campagna, lei correva da lui e guardava avidamente Andriuscia, accarezzandolo con tenera timidezza. E poi avrebbe voluto dire qualcosa a Andrei Ivanovic, a ringraziarlo, tirar fuori alla fine davanti a lui tutto, tutto quello che era concentrato, viveva chiuso nel cuore di lei. Lui avrebbe capito, ma lei non era capace, correva soltanto incontro a Olga. Le premeva le labbra contro le mani gliele bagnava di lacrime così calde che Olga, senza volere, piangeva anche lei e Andrei, agitato, usciva in fretta dalla stanza. Erano legati tra loro da una comune simpatia, da ricordo dell'anima, pura come il cristallo del povero Abramov. Loro avevano cercato di convincerla ad andare in campagna e a vivere insieme a loro, con Andriusha, ma lei ripeteva sempre la stessa cosa. Dove si è nati, dove si è vissuti tutta la vita, lì bisogna anche morire. Invano Stolz le dava conto dell'amministrazione della proprietà, le mandava le entrate dovute, lei mandava tutto indietro e pregava di conservare tutto per Andriusha. È suo e non mio, ripeteva testarda. Lui ne avrà bisogno, lui è un signore, io vivo anche così. Capitolo 11. Una volta, verso mezzogiorno, due signori camminavano sui marciapiedi di legno del quartiere di Viborg. Dietro di loro andava piano una carrozza. Uno dei due era Stolz, l'altro era un suo amico, un letterato grosso, con un volto apatico, degli occhi pensierosi, come assonnati. Arrivarono all'altezza della chiesa. La cerimonia era finita e la gente usciva per strada. Davanti a tutti stavano i mendicanti, ce n'era una collezione grande e varia. Piacerebbe sapere da dove vengono tutti questi mendicanti, aveva detto il letterato. Come da dove? Saltano fuori da tutti i cantoni? Non intendevo quello, notò il letterato. Volevo sapere come è possibile diventare mendicante, essere della loro condizione. Succede d'un tratto o a poco? Sono veri o sono finti? Perché ti interessa? Vuoi forse scrivere Le Mystère de Petersburg? Può darsi, disse il letterato sbadigliando pigramente. Eccoti una buona occasione. Chiedi a uno di loro. Per un rubro d'argento ti vende tutta la tua storia, la sua storia. Tu la scrivi, la rivendi e ci guadagni. Ecco un vecchietto, un mendicante sembra, normalissimo. Ehi vecchietto, vieni qui. Il vecchietto, sentendosi chiamare, si voltò, si tolse il cappello e si avvicinò. Signori misericordiosi, rantolò, aiutate un povero vecchio soldato ferito in 30 battaglie. Zahar, disse Stolz stupefatto, sei tu? Zahar tacque di colpo, poi, dopo essersi protetto gli occhi dal sole con una mano, guardò fisso Stolz. Mi scusi, Sua Eccellenza, non la riconosco, gli occhi... Hai dimenticato l'amico del tuo signore? Stolz, lo rimproverò Stolz. Ah, piccolo padre Andrei Ivanich, signore, la cecità mi ha sopraffatto, piccolo padre, padre mio. Cominciò ad agitarsi, cercò di prendere la mano di Stolz e, non riuscendoci, baciò un lembo del suo vestito. Il Signore mi ha fatto vivere per questa gioia a me, cane maledetto, si mise a gridare, un po' piangendo, un po' ridendo. Su tutto il suo volto sembrava fosse stato impresso un marchio vermiglio, dalla fronte al mento. Il naso, invece, era azzurrognolo. La testa era completamente calva. Le basette erano, come prima, grandi, ma spiegazzate e arruffate. Sembravano di feltro e sembrava che su ciascuna si fosse formato un fiocco di neve. Portava un vecchio pastrano che aveva del tutto perso il colore e al quale mancava una falda. Ai piedi nudi aveva un paio di vecchie soprascarpe scalcagnate. Tra le mani un logoro col bacco di pelo. «Ah, tu, signore misericordioso, che grazie mi hai fatto oggi per la festa!» «Ma perché sei in queste condizioni? Come mai? Non ti vergogni?» chiese severo Stolz. «Ah, piccolo padre Andrei Ivanich, cosa posso fare?» cominciò Zahar respirando pesantemente. «Quando Anisha era viva non andavo in giro, avevo sempre il mio pezzo di pane, ma quando è morta di colera, che Dio l'abbia in gloria, il fratello della signora non mi ha voluto tenere, mi chiamava fannullone, Michele Andrei Starantiev cercava sempre, se mi passava vicino, di darmi dei calci, era una vita insopportabile. Quanti rimproveri ho sopportato, mi creda, signore, il boccone di pane mi si fermava in gola. Se non ci fosse stata la signora, che Dio la mantenga sana, da un bel po' sarei crepato di freddo. Ti dava il vestito d'inverno e tutto il pane che volevi e un angolino vicino alla stufa e ti dava tutto per misericordia. E per colpa mia si era messi a rimproverarla anche a lei e io sono andato dove mi ha portato le gambe. E adesso sono 2 anni che vivo in questa miseria. Ma perché non ti sei cercato un posto? Chiese Stolz. Piccolo padre Andrei Ivanich, dove lo trovo un posto adesso? Sono stato in 2 posti, ma non gli ho compiaciuti. Adesso non è come prima, è peggio. I lacchelli vogliono istruiti e anche i grandi signori adesso in anticamera. Non si usa più che c'è pieno di servi. 1 dappertutto, delle volte 2. Le scarpe se le levano da soli, hanno inventato una macchina, continuò Zahar angosciato. È una vergogna, un disonore. Non ci sono più signori. Sospirò. Mi ero aggiustato da un tedesco, un mercante, stavo lì in anticamera, andava tutto bene. Poi mi hanno mandato a servire a tavola, forse il mio mestiere. Una volta ho portato le vasellame, qualcosa della Boemia, non so, e lì poi i menti ce li hanno così lisci, scivolosi, che posso sprofondare. D'un tratto i piedi mi vanno uno da una parte, uno dall'altra, e il vasellame che c'è sul vassoio, patatrà. Beh, Mi hanno cacciato. Un'altra volta la mia faccia è piaciuta a una vecchia contessa, un aspetto dignitoso, mi ha detto, e mi ha preso come portiere. Il posto era buono, una vecchia casa, te ne stai seduto, dignitoso, sopra una sedia, cavalli le gambe, le dondoli un po' e non rispondi subito. Se viene qualcuno, prima fai un ruggito, poi li fai passare, oppure li cacci, dipende dai casi. E degli ospiti belli, famosi, col bastone, fanno un saluto così. E Zaccar fece un ampio movimento con la mano, lusinghiero davvero, ma una signora così incontentabile, che Dio sia con lei. Una volta è venuta a vedere da me nella mia cameretta, ha visto una cimice, ha cominciato a battere i piedi, a gridare, come se le cimici le avevo inventate io. Un'altra volta mi passava vicino, le è sembrato che io puzzavo di vino e mi ha cacciato. Ma tu puzzi davvero di vino, disse Stotz. È per il dispiacere, piccolo padre Andrea Ivanis, per Dio, per il dispiacere, sibilò Zaccar facendo una smorfia amara. Provato anche a fare il cocchiere, sono andato sotto padrone, ma mi si gelavano i piedi, ho poche forze, sono vecchio. Il cavallo che mi è capitato era cattivo, una volta si è buttato sotto una carrozza e per poco non mi rompo l'osso del collo, un'altra volta è tirato sotto una vecchia, mi hanno portato alla polizia. Vabbè, basta, smetti di vagabondare, di ubriacarti, vieni da me, io te lo do un angolo, andiamo in campagna, mi senti? Sento, piccolo padre Andrea Ivanis, sospirò. Non ho voglia di andare via di qui, di lasciare la sua tomba. Il nostro protettore, Ilja Ilic, gemette. Anche oggi ho pregato per lui, che Dio l'abbia in gloria. Signore del genere, e Dio me lo toglie. Ha vissuto per fare contenta la gente intorno a lui. Avrebbe dovuto vivere 100 anni, aggiunse singhiozzando e facendo le smorfie. Ecco, oggi sono stato sulla sua tomba. Ogni volta che passo da queste parti ci vado, mi siedo, poi sto seduto. Piango così tanto, qualche volta mi metto a pensare, tutto così silenzioso, e mi sembra che qualcuno mi chiami, Zaccar, Zaccar, mi viene tutto un formicolio nella schiena, non si trova un signore così, e come le voleva bene a lei, ricordati signore della sua anima, nel tuo regno. Beh, vieni a vedere Andruscia, ti faccio dare da mangiare, ti faccio vestire, e poi fai quel che vuoi, disse Stolz, e gli diede dei soldi. Vengo, come faccio a non venire? A vedere Andrea Ilic, sarà diventato grandissimo, Dio mio, che gioia mi ha fatto vivere il Signore, vengo. Piccolo padre, che Dio le dia la buona salute e una lunga vita, rantolò Zaccar dietro alla carrozza che si allontanava. Beh, hai sentito la storia di questo mendicante, disse Stolz al suo conoscente. E chi è quell'Ilja Ilic che ha ricordato? Domandò il letterato. Ablomov, ti ho parlato molte volte di lui. Sì, mi ricordo il nome, quel tuo amico. E cosa gli è successo? È morto, si è rovinato e senza motivo. Stolz sospirò e si mise a pensare. E non era uno stupido, un'anima pura e chiara come il vetro, nobile, caro, e si è rovinato. Ma perché? Per quale ragione? La ragione, per quale ragione? L'oplomovismo, disse Stolz. L'oplomovismo, ripeté il letterato perplesso. E cos'è? Adesso ti racconto, lascia che raccolga i pensieri e i ricordi, e tu poi scrivi, potrebbe forse essere utile a qualcuno. E raccontò quello che è stato scritto qui.